Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.
Bentornati, cari amici, a un nuovo appuntamento con The Trash Talk. Oggi siamo qui per commentare la quarta serata di Sanremo, la serata cover. La serata probabilmente più bella del festival fino ad ora, ma voglio chiedere ovviamente l'opinione al nostro opinionista fisso Massimino, che anche oggi è qui con noi.
Sì, ciao Fabiana, rieccomi qui. Sì, mi accodo a quello che dici tu, è stata ad ora la serata più bella del Festival di Sanremo. È stata divertente, tra l'altro anche i picchi di ascolto, 60,5% di share, mi sa che non si faceva così da tantissimo tempo.
Ho sentito anche, forse era al TG1, che un picco di share così alto non si raggiungeva forse dal 95, che è stata la serata più bella da Sanremo 95.
Esatto, ma infatti è stato bellissimo, anche come già detto per quanto riguarda la serata precedente, non è pesata, questa ancora di più non è pesata. Poi è stato bello perché comunque c'erano canzoni comunque già conosciute, quindi che tutti noi abbiamo potuto cantare, ma non canzoni che di solito quando fanno le cover sono canzoni o chi conosce, no, proprio canzononi con anche degli ospiti importanti, quindi Loredana Bertè, Pagani,
Fiorella Mannoia,
Arisa, Sofia De Gians, mi hanno un po' di muso.
Anche a me, devo essere sincera, però sono veramente poche le cose su cui ho da ridire, anzi probabilmente solo una, e sono sicura che su questo non saremo d'accordo. Ma prima di cominciare, di andare alla lista dei concorrenti in gara e poi alle loro esibizioni di ieri sera, voglio chiederti Massi, ma questa Maria Chiara Giannetta, come l'hai vista?
Partendo dal presupposto, io non la conosco benissimo perché non ho seguito Blanca, in una di quelle serie che dovrei recuperare, perché tutti quanti mi dicono che devo recuperarla. Ma sinceramente a me non fa impazzire, me la vedo un po' sciapita.
Lei è molto, molto simpatica. Io vidi una sua intervista con la Fialdini ed era molto molto divertente. Poi diciamo che è più o meno conterranea nostra. Lei ha la brutta malattia di essere foggiana, però a parte quello, le ho
sì,
trovato molto carina.
Deve essere una giustificazione, che se uno è pugliese deve essere simpatico. Vedi che cozzalone più Medeo. No, diciamo che mi ricorda in alcuni tratti, anche se meno pazzoide, Giulia Michelini.
Forse sì, però assomiglia un misto fra Anna Valle e Mammarrone di Viso. Vabbè, comunque, che cosa ne pensi di quel momento con lui, come si chiama il comico, mi fa morire?
Lastrico, Maurizio Lastrico. Beh, che divertente, però l'avrei vista meglio sul palco di Zelig, sinceramente.
Sì, infatti lui è un comico di Zelig. Io l'ho trovato molto carino perché è stato diverso. Ti dirò, a livello comunque di intrattenimento, a me ha fatto molto sorridere, è stato molto carino. E come ho letto anche di qua e di là sul web, è stato molto apprezzato perché c'è la possibilità di far ridere, come ha fatto anche ieri Drusilla, senza necessariamente dover sconfinare, dover insultare qualche categoria, qualche minoranza.
Sì, sì, ecco, questa è la cosa bella, che comunque non c'è stato, come posso dire, la voglia, chiamiamola così, di far ridere, comunque mettendo sempre in mezzo certi argomenti e certe categorie che uno può anche dire sì, ma l'ho fatto per togliere il pregiudizio. Ma perché farlo? Perché dal momento in cui tu lo fai per togliere il pregiudizio, stai comunque mettendo luce che questa cosa non è così normale come tutti dicono. Quindi stai tu comunque già facendo un pregiudizio. Vabbè, non so se sono
stato chiaro. No, è chiarissimo. Cioè, nel momento in cui tu porti avanti una cosa che tecnicamente vorresti sdoganare, nel momento stesso in cui tu la stai portando, la stai utilizzando nel suo stereotipo.
Esatto.
Ma sono d'accordo su questa. A me la Giannetta è piaciuta tantissimo perché l'ho trovata molto leggera, molto carina. Come dicevi tu, anche un po' mi ha ricordato Giulia Michelini con questa sua esuberanza un po' pazza. Certamente mi piacerebbe vedere qualcosa in più di lei. Anch'io Blanca non l'ho visto, però recupererò.
Ecco, diciamo che se proprio devo trovare una critica forte nei confronti di della Giannetti, direi diciamo gli abiti corti, anche no.
Non ti è piaciuto? Io l'ho adorato quel primo che è uscito.
No, io vabbè, gli abiti corti sinceramente non mi fanno impazzire.
Ma che cosa ne pensi dell'ospitata di Jovanotti così improvvisa? Perché noi fino a ieri abbiamo letto la scaletta e di Jovanotti non si sapeva nulla.
Allora, sinceramente l'ho trovato un po' fuori luogo, ma non perché Jovanotti, perché se tu sei ospite in gara, tra virgolette, in gara, nella serata cover, perché puoi chiamarlo come ospite? Allora mi chiamavi pure sopra la Bertè, mi chiamavi pure sopra Lisa, mi chiamavi sopra anche Malika Yen, che per carità sono state ospiti, però nella puntata precedente, per altre ragioni.
Sì.
Quindi perché chiamare Jovanotti nuovamente?
Forse
avrei dovuto fare con tutti gli ospiti, magari ti intrattenevi 5 minuti in più, oddio, sarebbe finita alle 3. Però ecco, l'ho trovato non giusto, diciamo così, nei confronti sì. degli altri.
Sì, no, anche perché poi sostanzialmente la parte di Jovanotti in qualche modo avrebbe potuto influire
sì.
sulla gara, sull'andamento della gara.
Ma già diciamo che è stato l'unico, Molande è stato l'unico cantante che non ha portato una cover, ha portato un medley di canzoni sue e dell'artista che sta insieme. Cioè fondamentalmente non è stato proprio una vera e propria cover, cioè
no.
era la cover di un tuo brano,
cioè... una specie di masturbazione vocale, ecco.
Sì, mi hanno ricordato Tozzi e Raff quando vennero ospiti qualche anno fa,
che cantarono
sì,
però... il loro medley di canzoni con
esatto,
Gloria
esatto.
ricordo perché in questa accoppiata non so perché Raff e Tozzi non so perché mi piace molto, boh.
Sì, e poi c'era di quell'episodio, non dimenticherò mai, Sandra Milo in prima fila scatenata a ballare.
Madonna, Sandra Milo, quella donna! Andiamo avanti.
Sì.
Di Jovanotti mi è piaciuto quel momento con Amadeus, però come non avevo pensato a quello che hai detto. Effettivamente, pensandoci adesso, forse avrebbe potuto chiamare un ospite esterno e lui farlo rimanere come semplicemente accompagnatore di Morandi.
Cioè, però oggi poteva venire la serata finale.
Sì, infatti.
Tanto comunque lui sta lì in qualità di autore, a Sanremo non se ne va.
Andiamo avanti, entriamo nel vivo dell'azione con la nostra diciamo crew di talenti che ci ha portato delle canzoni cover e soprattutto dei duetti pazzeschi. Io ti giuro, ho rivalutato tanti cantanti in gara, non per le loro doti vocali, che magari sono anche scontate, le conosciamo, ma proprio per la loro capacità di interpretare delle canzoni che a me sono arrivate anche più dell'originale. Se devo dirti proprio una, io vorrei andare in ordine di come sono usciti per avere un minimo
sì.
di precisione, però ti dico già, ti spoilerò già, che a me Moro mi ha fatto impazzire.
A me no.
Adesso ne parliamo, andiamo un attimo per ordine. La prima ad esibirsi, che poi è rimasta anche prima per tutta la mia classifica di ieri, è stata Noemi con You Make Me Feel a Natural Woman di Aretha, accompagnata dal pianoforte da sola, e che ci ha fatto un acuto finale pazzesco.
Sì, diciamo che lei quando è apparsa sul palco, io ho detto ok, possiamo fare il live action di chi ha incastrato Roger Rabbit e prendiamo Noemi nel ruolo di Jessica Rabbit.
Era lei. Ma ti è piaciuta proprio vocalmente?
Sì, mi è piaciuta l'interpretazione, ma niente da dire, lei comunque c'ha questa voce che ci si presta bene alla canzone di Aretha Franklin. È stata una di quelle che mi è piaciuta ieri sera.
Sì, io trovo che la sua voce sia proprio perfetta per il genere soul, per il rhythm and blues, per il jazz. Se solo Noemi ci desse un po' più di questo. È vero che ormai non è popolare, non è qualcosa che ti fa guadagnare come la musica pop di adesso, comunque con il trap, questo genere che si è formato adesso molto moderno, che è un po' un incontrarsi di tanti generi, ma lei con quella cazzo di voce nera che si ritrova potrebbe veramente far tremare i culi. E detto questo, andiamo alla prossima. Successivo a Noemi si è esibito Giovanni Truppi con Vinicio Capossela nella Mia Ora di Libertà di Fabrizio De André, e qui voglio sapere il tuo commento.
Diciamo che non c'è stata una sorpresa, cioè almeno io me l'aspettavo, che comunque l'esecuzione doveva essere buona, e comunque Capossela, lui anche un bravo Truppi, un bravo interprete, canottiera a parte, ma perché?
Quella canottiera è veramente assurdo. Io ieri la
Però
cosa.
sai.
Infatti, io la cosa che ho scritto ieri, proprio appena l'ho visto, ho detto: Truppi si è vestito come quello che ha vinto e gioca aperitivo in spiaggia. Fine.
La canottiera, magari se proprio se ha il fisico, infatti poi abbiamo visto che era, ma nessuno ha detto niente.
No,
Quindi
perché dire niente? Anche, cioè, diciamo la verità, anche Arcomi, che era senza maglietta, nessuno gli ha detto niente perché andiamo.
lì io perdevo la dignità ieri sera.
Madonna, eravamo in due. A me Truppi è piaciuto molto perché ovviamente si vedeva che era nel suo. Poi il testo di De André Nella mia ora di libertà è molto molto forte, quindi a me arriva. Poi De André, io ho un po' un debole per lui, non ci posso fare niente, soltanto che nonostante tutto, a parte questo look un po' da spiaggia, da tizio che beve la Peroni e gioca le carte al baretto dopo aver vinto il gioco aperitivo, non è che proprio fosse all'altezza poi degli altri, anche se ovviamente quando si canta di André l'importanza non è l'intonazione ma il testo. Ma andiamo avanti. A esibirsi per terzo, e anche lui sapevo che mi avrebbe dato soddisfazioni, Human con Rita Marco Tulli, My Way di Frank Sinatra.
Allora, lui è stato. Allora, Marco Tulli è stupenda, io la amo, cioè fantastica, bravissima nel suonare, molto dolce.
Vero.
Ah, lui mi è piaciuto, però l'ho trovato leggermente sottotono.
In che senso?
Cioè, bella voce, ok, però quella canzone, secondo me, deve, cioè, proprio la devi urlare a squarciagola. Lui si è tenuto, non è andato oltre.
Ma tu pensi che fosse magari una cosa dettata dall'emozione o proprio che
No,
boh.
era proprio a livello di. Ovviamente l'originale a un certo punto c'è, cioè, dove è proprio. Non nulla, cioè proprio a livello di semitono, ecco.
Ok.
Ecco, è leggermente più alto rispetto a quanto l'ha fatto lui. Quindi secondo me comunque l'emozione che ti mette la canzone originale nella sua tradizionalità a livello anche di alti e bassi non ha avuto lo stesso effetto con questo nuovo arrangiamento.
Sì, potrebbe
Ecco, secondo me.
essere anche per questo. Io l'ho trovato un po' più contenuto, mentre la versione di Frank Sinatra è più liberatoria,
Sì,
diciamo.
esatto, anche questo, perché appunto c'è quella parte finale dove lui praticamente proprio si libera e diciamo a pieni polmoni, proprio diciamo così,
Esatto.
e non c'è stato quello. Ecco, mi è mancato proprio quella cosa. La stessa cosa è successo, l'anticipo, a Matteo Romano.
A Matteo Romano, sì, con Malika, ne
Sì,
parleremo dopo. Abbiamo poi Le vibrazioni con Sophie and the Giants e Beppe Vessicchio, Live and Let Die, e questa purtroppo a me.
no, secondo me è stata una delle peggiori. A un
Sì, se
certo
dobbiamo
punto.
trovare delle peggiori, questa sicuramente era tra
Esatto, come
loro.
avevo detto la volta scorsa, non avevo capito di che canzone si trattasse. Ho capito qual è, non sapevo si chiamasse così. Quindi, quando l'ho sentita, inizialmente non l'avevo riconosciuta. Poi, quando ho fatto il ritorno, ho fatto cacchio, ma è questa canzone. Poi lei è anche un po' assente, sinceramente.
Guarda, io quando l'ho vista ho detto: è arrivata Lili Meraviglia, adoro. Però mi aspettavo qualcosa veramente che avrebbe fatto tremare il palco. Poi non è stato questo, e quindi ci sono rimasta un po' male. La canzone, anch'io quando ho letto il titolo, ero tipo: Live and Let Die. Non lo so perché, non mi suonava niente. Poi ho sentito il riff all'inizio e ho detto: ok, ho capito
Eh
qual è.
sì.
Ma andiamo avanti con San Giovanni, che ha cantato con la mia Fiorella Mannoia, ci tengo a sottolineare la mia Fiorella Mannoia, a Muso Duro di Pierangelo Bertoli.
Allora, sì, mi è piaciuto, mi sono piaciuti. Infatti le due voci insieme ci stavano chiedendo come si sarebbero sposate. No, anche San Giovanni è stato anche abbastanza bravo rispetto, diciamo, alle sue esibizioni date durante un anno di percorso artistico. Quindi non mi è piaciuto, poi Fiorella che ha ricordato che 35 anni fa era presente con quello che le donne non dicono sul palco.
Capolavoro della musica italiana, sottolineo, scritto da Ruggeri.
Sono stati bravi. Vabbè,
Sì.
San Giovanni, cioè, mi sono piaciuti anche il mix di voci, come ha detto lei stessa. Tutti quanti si chiedevano un'altra coppia, e infatti, che non dispiace tra l'altro. Poi, dato, ho trovato.
Fiorella Mannoia, come ormai avrete capito, io la idolatro come pochi altri artiste. Per quanto riguarda appunto questo duetto improbabile, San Giovanni e Fiorella, io all'inizio, come abbiamo detto ieri, non gli avrei dato un euro perché non sapevo come potessero sposarsi le due voci insieme. E io adoro la Mannoia, la Idoradro, San Giovanni, non proprio. Ieri invece è stata veramente una bella scoperta, una bella scoperta. Non solo si sono fusi in maniera molto bella, ma mi è piaciuto che alla fine San Giovanni è andato, si è abbracciato la Mannoia, che si vedeva che comunque era abbastanza emotivo durante l'esibizione. Poi comunque Muso Duro è una canzone molto molto bella, quindi probabilmente avrà avuto anche quello il suo impatto emotivo. Dopo loro abbiamo avuto Emma con Francesca Michelin, Baby One More Time, e qui ha tremato il palco di Sanremo.
Sì, diciamo che io mi aspettavo però che venisse Emma vestita da Britney Spears nel video.
Infatti!
E lei diceva, non vedo l'ora, come sarò vestita, e tu hai creato questo hype per poi... Allora, inizialmente, quando ho sentito la canzone in una versione più lenta, ho detto, ho fatto perché... Poi vabbè, poi si sono scatenate tutte e due con quel balletto sul posto.
Eh sì, quella coreografia quasi da TikTok in qualche modo. Io ho visto tipo un tweet dove c'erano loro due, o mi sa che l'hai messo proprio tu, non ricordo, dove c'erano storte che, e tutti quanti che fanno, sai, la torre di Pisa, che la foto che mi do la mano. Mortissima.
Allora se passo da Pisa metto la canzone di Emma la Michelin.
Per forza, per forza. Loro mi sono piaciute moltissimo. Emma che alla fine dice "It's Britney, bitch", e io ero tipo "What?". Adoro.
Sempre per il fantasandemo, perché bitch è una parolaccia, quindi...
Esatto. Anche Francesca però c'è da dire, Francesca Michelin. L'anno prossimo, se non torna in gara lei da sola, però solista magari, me la prendo un po'.
Ma dipende con che canzone, eh?
Anche questo è vero, perché lei ha una voce straordinaria.
Le ultime canzoni mi hanno fatto impazzire.
Numero 7 in gara, Gianni Morandi con Jovanotti e Musti, e il medley che poi è stato di due canzoni di Gianni e due di Jovanotti, che ha scatenato un inferno.
Sì, vabbè, loro bravi, assolutamente, uno dei momenti più divertenti, però ripeto ciò che ho detto, è una serata cover. Magari portare canzoni non vostre sarebbe stato, penso, migliore.
Vabbè, se magari lui avesse cantato Jovanotti poteva anche starci, perché anche altri l'hanno fatto. Però sì, è stato un po' un'autocelebrazione. Io mi sono divertita veramente tanto, però probabilmente non gli avrei dato la vittoria della serata.
No, neanche io.
Andiamo avanti, e dopo Morandi con Jovanotti si è esibita Elisa in What a Feeling di Irene Cara con la meravigliosa Da Mario Elena.
Sì, no vabbè, è stata, ecco, lei era una di quelle che mi è piaciuta tantissimo, che io avrei messo i primi posti esibizioni di ieri. Cioè, stiamo parlando vocalmente ed interpretazione di Elisa, perché su Elena io ripeto, brava, ma forse troppo sopravvalutata secondo me Elena Da Mario, perché più o meno le mosse erano un po' sempre quelle che faceva durante l'esibizione, però comunque è stata bella vederla nell'insieme, quindi con lei che cantava, Elisa, poi questo bianco che rimanda molto all'elfo del Signore degli Anelli, con lei con questo velo bianco, che poi secondo me il bianco ci sta, perché lei quando vinse Sanremo era sempre vista di bianco, nelle esibizioni, quindi secondo me è anche un rimando a questo. Ripeto, sì, è stata una bellissima esibizione, la canzone in sé è una delle mie preferite di sempre, e poi mi è piaciuto tantissimo anche il ringraziamento che ha fatto
il compositore
Moroder ad Elisa.
Sì, no, è stato bello, perché poi tra l'altro nessuno ha avuto mai roba del genere durante sì, il festival, quindi è stata una bella... un bel messaggio. A me sono piaciute moltissimo. Io ve l'ho detto, ormai lo sapete, per Elisa un debole, ma un debole anche per Elena Da Mario, perché trovo che sia forse una delle migliori che abbiamo qui in Italia, probabilmente anche all'estero, ma non sono così interessata al ballo da poter giudicare, diciamo, fuori dalla mia scatola.
Il mondo della danza sa.
Esatto, bravo, il mondo della danza sa. Però vi dico, mi sono sembrate bellissime. Poi la scelta di uscire entrambe in bianco, mano nella mano, e quel finale dove loro si sono incontrate praticamente di faccia, mi è sembrato come quasi voler mettere me stessa davanti a me stessa, capito? Come se Elena fosse in qualche modo la proiezione della stessa Elisa che cantava. Adesso sto un po' filosofeggiando, perché trovo questo bianco di Elisa.
Questa impressione. Cioè, come se fosse una parte della sua anima, tipo, che ballasse invece che cantasse.
Esatto.
Anch'io ho avuto questa percezione.
Sì, ho trovato proprio un momento artistico.
Perché sì, bellissimo. Cioè proprio anche ritornando sul vestito, il bianco, cioè richiamava Elisa, però comunque più velata, quindi più appunto come un'anima.
Poi non era sempre Elisa che diceva l'anima vola.
Esatto.
Elena ieri volava, quindi no, devo dire mi è piaciuto veramente tantissimo, ripeto, un momento artistico straordinario. Spero che si possano vedere più spesso in televisione robe di questo tipo. Detto questo, passiamo al nono cantante in gara, Achille Lauro, con la strepitosa, meravigliosa regina della musica italiana, Loredana Bertè, in Sei bellissima.
E vabbè, che cosa bisogna dire qui? Penso che non ci siano parole se non il pubblico di... Allora, il pubblico non ha capito che quando c'è un'esibizione di un cantante, specialmente su una canzone famosa, non devi cantare, perché hanno anticipato il Sei bellissima che Achille Lauro ha fatto in modo diverso rispetto alla versione. È stato, per me è stato fastidioso quel vociferare lì, perché mi ha fatto perdere poi il modo in cui Achille Lauro l'ha fatto. Però lui che si è inginocchiato a Loredana Bertè e la poesia che gli ha scritto dopo, il che non ho capito perché gli ha chiesto scusa. Magari c'è un episodio che io non so.
No, in realtà è molto semplice, mi rifaccio un attimo a quello che hai detto perché sono d'accordo. Una delle cose che la mia insegnante di canto, che poi era una cantante lirica che prendeva lezioni da Katia Ricciarelli, non so se te l'ho mai detto, fa un sacco ridere sta cosa,
no.
La mia prima insegnante di canto mi disse una cosa, mi disse: quando c'è un'esibizione, per portare rispetto agli artisti, non si applaude e non si canta sopra fino alla fine dell'esibizione, solo quando la musica è finita, perché così tu vai in qualche modo a disturbare la performance, fai distrarre il cantante sul palco e soprattutto non permetti al pubblico di godersi l'esibizione così com'è. Come hai detto tu, noi da casa quella esibizione ce la saremmo goduti molto di più se il pubblico non avesse cantato anticipando Achille Lauro. Per quanto riguarda la poesia, lui che si è inginocchiato, l'ho trovato veramente bellissimo, perché poi è come se fosse quasi un passaggio di testimone. Io ho proprio scritto l'investitura del nuovo cavaliere al regno bertesco, no? Perché c'era lei che è comunque un pilastro della storia della musica italiana, e lui che si sta facendo strada comunque in questo mondo ed è già diventato un simbolo della musica attuale, e quindi è quasi un passaggio di testimone. Ma e queste cose che io trovo sempre filosofiche su chi piace a me, sono un po' di parte, scusatemi, ma la lettera finale che lui ha scritto chiedendo scusa alla Bertè è una lettera che lui ha scritto a nome del genere maschile sostanzialmente. Quindi se gli uomini non l'hanno fatto, non hanno chiesto scusa alle donne, l'ha chiesto Achille Lauro per loro. Secondo me è stato romanticissimo, è veramente veramente bello. Ad esempio, poi successivi ad Achille Lauro e Loredana Bertè, Matteo Romano e Malika Ayane con Your Song di Elton John.
Malika è stata molto materna con Matteo Romano, mi è piaciuto bellissimo proprio il modo in cui si poneva e via dicendo. L'unica, ripeto, detto questo, che secondo me Malika Ayane è un po' snobbata nella musica italiana.
Verissimo.
Cioè è proprio, secondo me è una delle migliori artisti che ci siano, e deve fare un po' pace col suo hairstyle, però che non riesco a fare un taglio di capelli decente. Allora, c'è stato da parte di Matteo specialmente il non voler urlare in determinati punti della canzone, dove sono, come ho detto prima per Human in My Way, dove sono fondamentali. Cioè verso la fine Elton John o anche Eva McGregor in Moulin Rouge.
Oddio, che cosa hai tirato fuori, io amo Moulin Rouge.
O comunque altri cantanti, quando c'è la parte finale dove fa... No, lui l'ha fatta un po' monocorde.
Per non rischiare.
Il che a me è infastidito. Sì. È infastidito tanto. Perché quella canzone è così, tu l'ascolti, che inizia, tra virgolette, diciamo, piatta. Non che sia piatta la canzone. E poi sale. E non è salito.
È vero.
Malika cercava, ma lui non gli andava dietro, e poi quindi pure lei poi si è messa, diciamo, in pari.
Questa è una cosa che molte volte loro fanno per una questione di insicurezza, sai, quando ti dicono vai se puoi, se non ce la fai, questo è come puoi cambiare.
Ok, e non sceglievi quella canzone.
Sono d'accordo, perché per esempio io quando cantavo Beautiful di Christina Aguilera c'è una parte in cui ci sono i cori in sottofondo, You're the song inside the true, e lei urla. non avendo io l'estensione vocale di Christina Aguilera e neanche la confidence in me stessa per poterci provare, magari se l'avessi fatto ci sarei anche riuscita, quello che facevo era cantare quelle frasi che erano di sotto, basse, però io ovviamente sono una questione amatoriale, quando vai a Sanremo...
È la stessa identica cosa quando tu senti qualcuno cantare, che dice, anche quando vai di karaoke, accade che ci sono i fenomeni che dicono, oh, ora canto Vivo per lei, sì. E la cantano, o nella versione di Loro, nella versione di Giorgio Bocelli, andando poi alla parte, diciamo, alta, cantandola bassa, ma no, sì. Cioè, tu o mi canti Vivo per lei, cantandola come Vivo per lei... Altrimenti no, cioè come se io canto Adagio di Lara Fabian con tre ottave sotto, ma no.
Madonna, ma guarda, se tu la canti tre ottave sotto, che la puoi anche cantare tre ottave sotto, vuol dire che la tua estensione vocale, quando arrivi all'acuto, ce la fa, quindi in quel caso anche con tre ottave sotto la devi farla acuto. Cioè, io quella cosa che poi hai detto tu specifica di Vivo per lei, la sento proprio dentro, perché c'è Giorgia che fa io vivo per lei. Ok, esatto. Quella parte non la fa mai nessuno, mai. Sì. E mi brucia il culo perché è la più bella. Andiamo avanti con l'esibizione di Michele Bravi. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti. Bravi da solo, se posso, è riuscito a provocarmi un'immensità, una marea di emozioni.
Ma a me non né mi è piaciuto né non mi è piaciuto. Cioè, molto neutro, sinceramente. Non mi ha suscitato niente e non mi ha deluso niente, però posso dire che l'outfit era stupendo.
Mamma mia, quel verde stava benissimo con la sua carnagione pallida. No, mi è piaciuto anche a me, mi è piaciuta anche però la sua interpretazione, perché mi hanno cantate due di canzoni di Lucio Battisti. E fare un paragone è normale, per me viene normale.
Leo.
Esatto. E quindi... ti dico, la sua interpretazione mi è piaciuta molto di più rispetto a quella dell'altra persona che l'ha fatto, che poi è Giusy Ferreri, ma ne parleremo dopo. Che dire, Michele Bravi, bravo. Non il migliore, ma bravo. Dopo Michele sono arrivati Mahmood e Blanco, che continuano imperterriti a collezionare successi. Ieri con Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Meravigliosi.
Diciamo, la qualità di loro due insieme... e che le due voci si sposano così bene insieme che sembrano proprio delle voci angeliche, c'è cioè un'armonizzazione tra di loro. A parte questa intesa, poi avevo letto che Mahmood, 5 minuti prima dell'esibizione, si è sentito male a seguito di una congestione, e pare che Blanco ha detto dai andiamo, vedrai che andrà bene. Blanco, ok, sei etero, stai con la tua ragazza, ma lasciala, mettiti con Mahmood.
Ma veramente?
Cioè, vi prego, per me, cioè io sto pensiero che, cioè io li voglio sempre, cioè lo voglio come duo fisso ormai, cioè non ho idea che dopo questa canzone ognuno prenda la sua strada, no, li voglio insieme.
Infatti un commento che ho fatto è, ma vogliamo battezzare questo duo? Cioè lo vogliamo unire, li vogliamo unire loro due e lasciarli loro come coppia di cantanti?
Infatti, come Wes e Dori Ghezzi.
Esatto, e non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme.
Infatti, la cosa bella è che loro due sono simpaticissimi, cacchio.
Ma infatti, cioè... quando sono apparsi sulla schiena, sulle spalle di Amadeus, ma come angelo e diavolo.
Io stavo morendo. E poi posso dire, ho adorato tantissimo il completo di Blanco, con l'azzurro, col buco sul Blombie League, ma bellissimo.
Sì, no.
L'autoreggenti di Mahmood.
Adoro, no, era bellissimo, più quello di Blanco che quello di Mahmood. Poi si sposa benissimo con lui quel colore, secondo me, sì. Lo mette proprio in risalto. E poi questa quasi sembianza angelica di Blanco, che in realtà è il diavoletto della coppia, no?
No, in realtà Blanco è... Leone e Lucia Ferragni fra 14-15 anni.
Sono d'accordissimo con te, ti giuro. È lui. Devo dire, loro mi hanno fatto veramente, veramente emozionare. Sono stati bravissimi. Mi è piaciuto anche il bacetto che gli ha dato Blanco al collo ad Amadeus. Ah, il mio cuoricino. Sì. Ti giuro, mi ha sciolto il cuore, stupendi. E devo dire che se... non erano comunque sul mio podio, ma soltanto perché c'erano altre persone che sono state ugualmente, se non leggermente più brave per me, non si può negare che loro sarebbero la rappresentazione perfetta per l'Italia all'Eurovision, e soprattutto che ragazzi sono bravi, sono veramente veramente bravi, non ne stanno sbagliando una, e bisogna dirlo, come l'anno scorso i Maneskin non ne sbagliavano una, quindi meritano tutto il successo che stanno avendo. Dopo Mahmood e Blanco è arrivato il nostro pensiero stupendo, questo Rkomi con Calibro 35 che ci ha fatto un medley di Vasco Rossi.
Diciamo che non mi ha fatto impazzire il medley di Vasco Rossi e l'esibizione in sé, cioè l'esibizione canora, perché l'esibizione in sé parliamone, cacchio
mio Dio,
con i capelli corti è ancora meglio lui.
Ma sono sicura di questo, perché io sono sempre dalla parte del ragazzo col capello corto.
Poi ti mando qualche foto con i capelli corti.
Mandamele, che tu ormai sei il mio spacciatore di Rkomi preferito.
Cioè, è una cosa fantastica, cioè, quel ragazzo.
Sì, sì, ma lui è perfetto, è di un bono pazzesco. Quando si è tolto...
Io stavo pensando, io voglio iniziare ad allenarmi, magari lo chiamo, dico, senti, Mirko, non è che possiamo allenarci insieme.
Due flessioni insieme, vediamo chi sopra, chi sotto, ma si vede, dai, che dire... Che dire, lui è stato veramente, poi ce l'aveva promesso, c'era proprio lo spoiler ieri in cui aveva detto che sarebbe presentato col capezzolo al vento, e così è stato.
Perché siccome lo stavano criticando del fatto che lui non aveva ancora giocato il Fantasanremo, ha detto, ok, negli ultimi 2 giorni gli farò fare il botto. Ora, siccome ieri ha fatto tutto, l'ultima cosa per fare il botto è presentarsi durante l'esibizione in intimo, praticamente.
E noi siamo sicuri che lo
fa. E noi lo aspettiamo, praticamente. Cioè, se vuole lui... può venire, a meno che deve defecare sul palco.
Ecco, in questo caso, ecco. Poi, dopo Rkomi, 20esimi, H7 con Arisa, Cambiare di Alex Baroni.
Vabbè, io penso che la canzone in sé, ogni volta che si ascolta, è sempre toccante, per, ovviamente per l'associazione che si fa al cantante.
Certo.
Quindi è stata ben eseguita da entrambi, però ecco, secondo me ce ne sono state migliori.
Sì, senza ombra di dubbio, io ho trovato lui in questo brano forse anche un po' impreciso in alcune parti. Capisco che la canzone non era facile, la stessa Arisa ha dovuto sgolarsi in qualche modo, l'ho vista anche lei un po' in difficoltà, nonostante sia una delle voci più belle e siano stati bravissimi nel complesso. Però se proprio dobbiamo trovare, sai, l'ago nel pagliaio, direi questo. Per il resto la canzone io poi... quando sento una voce femminile cantarla, la ricollego con Giorgia, poi ripenso alla storia e piango, ecco.
E direttamente poi a Marzo, la canzone di Marzo.
Esatto, esatto.
No, bisogna dire che, come già detto, ora andiamo un po' fuori il livello canuro, H7 nel giro di un anno è diventato un bono.
Ma infatti, cioè, ma la pubertà l'ha avuta tutta all'ultimo, com'è possibile?
Non so fra 2 anni cosa potrebbe diventare se continua così, però aspettiamo, cioè...
Sì, sì, poi io ve l'ho detto, io un debole per i ricci, e lui, vuoi o non vuoi, un po' riccio è, quindi... Che dire, andiamo avanti con High Snob e You, con Mr. Rain, e devo dire, la canzone era Mi sono innamorato di te, di Tenko, che poteva essere un'arma a doppio taglio, ma devo dire che loro stanno prendendo il mio cuore.
Esatto, sono stati bravissimi loro in questa canzone, non hanno sfigurato per niente... Anche il modo con cui erano vestiti, lui che si è coperto i tatuaggi, è fantastico, cioè è stata veramente una bella, bella esibizione, una bella esibizione.
Mr. Rain, questo intervento, come l'hai visto?
Ti sarò sincero, sono stato attratto più proprio da loro due, da come hanno interpretato loro due, più che da Mr. Rain.
Sì, infatti lui poi è finito sullo sfondo sostanzialmente, ha parlato all'inizio e alla fine, ma ha lasciato il palco, e questa è una cosa che mi è piaciuta, perché il rischio era, con questa intromissione diciamo di Mr. Rain, avevo paura che si sarebbe trasformata in una versione trash, anche un po' irrispettosa poi della bellezza che è la canzone di Tenko. Però quando loro sono saliti e Mr. Rain ha cominciato a cantare, poi si è fatto da parte, ha lasciato il palco a loro, che hanno cantato da soli e hanno cantato benissimo questa canzone, senza storpiarla, l'hanno cantata così come bisognerebbe cantarla, e lui è ritornato solo sul finale per chiudere. L'ho trovata una bella pensata, fatta bene, anche questo è un momento artistico in certo senso, perché ho visto tra di loro i due cantanti mentre cantavano una connessione proprio molto molto forte, e mi è arrivata.
Sono poi, d'accordo.
Poi questo contorno di Mr. Rain va sempre bene, Mr. Rain sta bene con tutto. Ma andiamo avanti con Dargen D'Amico, che ha rifatto la bambola. E come l'ha rifatta?
Dal Janeiro voglio vedere senza occhiali. E ora mi sono messo. No, mi sono messo sta fissa. Senza occhiali e senza vestiti lo voglio vedere.
Sì.
E quindi ora questa fissa. Io a me piacciono sei suoi outfit. E il fatto che ieri non voleva lasciare il palco è stato cacciato da me.
Ma le cose che ha detto poi, hai visto come il presidente ha fatto quella specie di satira finale con il presidente Mattarella, la cosa, adesso mi lascerete andare o domani mi richiamate di nuovo, sono confermato, io morta. Lui voleva proprio essere cacciato ieri dal palco di Sanremo.
No, comunque è stato bravo, posso dire che mi è piaciuta questa versione della bambola.
Anche a me, a una certa eravamo io e mia madre sul divano che cantavamo tra le 10 bambole con le mani proprio,
Sta.
cioè, sembravamo un concerto praticamente, stupendo. Andiamo avanti con Giusy Ferreri, con Andy dei Blu Vertigo, Io vivrò senza te di Lucio Battisti. E qui, ah.
Il mio tacere è voluto. Che
So.
dire? Che dire? Col megafono forse avrebbe fatto qualcosa di migliore.
Sicuramente sarebbe stata più memorabile.
Non so come esprimermi, cioè. Ma a me dispiace perché lei è uno di quegli artisti che a me piaceva prima che avesse preso quest'onda dei tormentoni estivi, da cui secondo me ha serie difficoltà ad uscire, ma. Ci stava riuscendo perché la canzone antecedente a questa, di Oasis di una volta, è anche carina. Non so se l'hai ascoltata. Però lei ormai è diventata la donna dei tormentoni.
Sì, diciamo che da Roma a
Niente.
Bangkok non è più uscita.
Sì, perché diciamo pure i pezzi che, il pezzo che ha presentato adesso a Sanremo non entra. Cioè non brilla, non brilla. È un pezzo che il peso è messo lì.
Ma io continuo a dire che la vedo molto scazzata, Giusy Ferreri, come se fosse lì perché deve esserci e non le piace secondo me neanche la canzone, non è una canzone che le sta bene, dobbiamo dirle che i vestiti, le canzoni sono come i vestiti, ci sono quelli che ti stanno bene e quelli che non ti stanno bene, questo non è cucito addosso a lei, purtroppo anche nella cover, secondo me questo malcontento se l'è portato un po' dietro perché non mi è piaciuta. Poi Fabrizio Moro, Uomini soli dei Pooh, a me mi ha fatto impazzire.
Posso dire che è stata una delle peggiori per me?
Veramente, come mai?
No, lo so, non mi è piaciuto questo. Cioè, sembrava una canzone alla Fabrizio, cioè, la rifatta alla Fabrizio Moro.
Questo sì, però ti dirò, ho trovato in lui, forse proprio su questo testo, su questa canzone, ho trovato una potenza e mi è arrivato, cioè qualcosa mi ha smosso. E non è soltanto perché è buono, perché quello me lo smuove, diciamo, me lo smuove sempre, però è arrivato e mi è piaciuto tanto, tanto. Vabbè, Uomini soli, poi devo essere sincera, è una canzone di Puck che mi piace molto, quindi probabilmente
No,
sarà anche quello.
se non mi fa impazzire, magari anche quello è stato.
Può
E comunque
essere.
la canzone non mi fa impazzire, perché ovviamente, ripetiamo, ieri c'è stato anche molto sulle canzoni.
Poi abbiamo Tananai con Rosa Chemical che a far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. E qui io purtroppo ho da dire delle cose, ma aspetto prima il tuo commento.
Tu sai che io sono colui che sul web trova delle cose strane.
Certo.
Io ho trovato una foto di OnlyFans di Rosa Chemical.
Mio Dio.
Dai, Rosa Chemical ha talento, ma non nel canto.
Bellissima, questa mi ha ucciso. Porca troia, non me l'aspettavo.
Parte gli scherzi, e questa doveva essere una battuta. No, lo conosco come artista. Ci sono anche dei suoi pezzi in collaborazione con altri artisti di cui non mi dispiace. Però ieri sarà, ripeto, come già detto la volta scorsa, portare Raffaella Carrà dopo un breve periodo dove già, cioè dalla sua scomparsa, è rischioso, per carità, divertenti, divertenti, ormai avevo conosciuto Tananai, non posso più farne a meno di seguire Tananai nelle sue vicende quotidiane. Però ecco, secondo me potevano usare un po'. Magari avrebbero dovuto scegliere una canzone diversa, se proprio. Cioè, anche se Raffaella Carrà. Magari un Fiesta sarebbe stato
Ma guarda, per
più.
come l'hanno interpretata loro, che a me non è piaciuto comunque, anche se loro, cioè, Tananai mi sa molto simpatico e Rosa Chemical è molto bravo, però io devo essere sincera, sarà perché mi hanno toccato la Carrà, ma quel tipo di canzone, io l'ho visto veramente, poi faccio il paragone con Elodie l'anno scorso, che ne ha fatto una versione pop da Dio, che era nuova e innovativa e comunque era straordinaria. Diciamo, il confronto con questa versione così un po' sad, anche se voleva essere alternativa,
Esatto.
non lo so, non funzionava secondo me.
Sì, e ripeto col dire che mi aspetto l'omaggio della Carrà oggi, perché ieri c'è stato quel breve Pedro Pedro, che in molti dicevano, ma Pedro Pedro l'hanno fatto perché Amadeus si aspettava Pedro della cipolla.
Maria, Madonna, quei video. No, guarda, io spero veramente che lo facciano perché merita un tributo la Carrà, ma ne merita uno fatto come si
Per
deve.
carità, se lo deve fare la Ferilli, l'omaggio, con tutto il
Oddio.
rispetto per Sabinone, però.
No, Massimo, tu devi vedere cosa ha detto oggi in intervista. Le hanno chiesto qualcosa probabilmente relativo al Covid e lei in tutto il romanaccio li fa. Ma poi che ci frega? Se ci ammaliamo tutti oggi il festival è finito, ci andiamo a casa e ci curiamo a casa. Io distrutta, poi te lo mando perché sono trash italiano, ma ti giuro, risate. E torniamo all'undicesima esibizione che è stata quella di Irama con Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, che ha fatto molto discutere, però allo stesso tempo è una di quelle canzoni che sono stupende, sono bellissime.
Partire dal fatto che quando ho visto scendere il Rama da solo ho detto oh cacchio,
Esatto, dove cazzo è
Grignani,
andato, Grignani?
perché Grignani voleva che cantasse Destinazione Paradiso.
Veramente?
Sì,
Non
non voleva
sapevo.
la mia storia di vita, e quindi ho detto addio, ora non ci viene. Poi è apparso, ti dirò, inizialmente mi stava piacendo come la stavano facendo. Poi quando hanno cominciato un po' a coinvolgere il pubblico, Grignani che cercava disperatamente l'approvazione del pubblico, il che mi ha fatto anche un po' tenerezza questa cosa, perché lui si vede che, ora non so, perché ovviamente non sto nella vita privata di Gianluca Grignani, ma secondo me lui ha ancora 49 anni, quasi 50, e secondo me lo devono aiutare, ma non dal punto di vista di personale, perché non so se ancora coinvolto in questioni che chissà sa, però proprio a livello artisticamente, diciamo, secondo me dovrebbero fare come l'hanno fatto con la Bertè
Sì.
quando stava in un periodo in cui era un po' fuori di testa. Quindi secondo me dovrebbero
Riabilitare.
esatto, mi venivano riabilitarlo sia sulla scena musicale che nella vita. Mi ha fatto piacere che Irama comunque l'ha portato sul palco, quindi l'ha fatto nuovamente vedere alla gente, che ti dirò, nonostante le critiche sul suo aspetto, però hanno apprezzato il fatto che tutti quanti hanno detto Grignani, però ci è mancato.
Sì, no, guarda, ti devo dire, dopo la sua presenza al Capodanno qui a Bari, in cui non si reggeva quasi in piedi, devo dire che me era dispiaciuto, ma non l'ho più visto né più sentito. La cosa, il mistero era chissà, magari ancora il Ciringhito dove i baresi si ritirano a bere la birra e a mangiare i polipi crudi, probabilmente sarà nascosto ancora lì a bere birra e a mangiare i polipi con i cristiani da quel tempo. In realtà poi a quanto pare Grignani non è ancora sotto una barca al porto di Bari, ma la cosa che ho trovato molto bella è non solo il fatto che ho visto Irama seguirlo e assecondarlo in qualunque cosa facesse. Ho visto proprio la sua voglia di stare in mezzo alle persone di Gianluca Grignani, di far, che
Esatto.
come hai detto tu era molto tenera come cosa, però poi lui ha quella voce, comunque molto molto bella, con Irama si sposava benissimo. Ho detto, mi dispiace giudicare questa cover perché lui sta passando un momento particolare della sua vita, per me sono stati bravissimi nel complesso, perciò io li ho messi addirittura nella mia top 3. Al terzo posto ci sono proprio loro che mi sono piaciuti tantissimo. Irama poi stava veramente bene La mia storia tra le dita e penso sia anche una delle sue canzoni più belle, quindi non so perché Grignani non avesse voglia di farla sentire, ma è stato veramente bello poterla sentire. Molti hanno detto questa questione che hanno trovato una somiglianza tra Bertè e Grignani in questo stato. Si spera che riescano a riabilitarlo in qualunque senso possibile. Noi ce l'auguriamo perché è un talento e sarebbe veramente
Ma
triste
guarda,
vederlo
mi fa
sprecato
pensare
così.
una
Poi,
cosa.
dopo Irama con Gianluca Grignani, ci sono state Dito nella piaga e Rettore con Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli.
Ma ti dirò, non mi hanno fatto impazzire. Anzi, se mi hanno anche un po' annoiato, sarà che la canzone l'ho sentita trita e ritrita e ritrita 50.000 volte, però
Può
dicevo
essere.
ok, bene, sapete cantare, andiamo avanti.
Io le ho trovate divertenti, ma perché io vedo Donatella Rettore e mi fa svarionare, cioè veramente l'adoro. Sì, poi Di Donna la Piega è bravissima, come hai detto tu, sapete cantare veramente. Certo, non sono state le migliori, anche perché io penso che tra i migliori ci sono delle persone che di cui andremo a parlare a breve. Dopo Di Donna la Piega e Rettore abbiamo Iva Zanicchi con Canzone, nella versione di Milva, che ha fatto un
Ma
tributo bellissimo a Milva.
fantastica ieri Iva, c'ho 82 anni, l'eleganza, la voce, la professionalità, cioè, cosa le vuoi dire Iva?
Esatto, e poi ho sentito in quegli acuti sul finale un po' di Milva. L'ho sentita, quindi è stato bello perché è stato veramente un bel tributo. E lei alla fine ha fatto anche un saluto a Milva. Andiamo avanti con Anna Mena e Rocco Hunt che ci hanno cantato il medley di Il mondo di Jimmy Fontana, Figli delle stelle di Alan Sorrenti e Se mi lasci non vale di Julio Iglesias.
Parliamo di questo midri e di Anamina. Anamina non si può dire che non sappia cantare, perché comunque lei sa cantare bene, e quando ha cominciato a fare la cover del mondo, io ho detto, oh cacchio, bella, poi è entrato Rocco Hunt, il che è diventato
Un matrimonio
non lo so,
napoletano.
sì, intanto io ho detto, sono i nuovi Dino D'Angelo e Maria Nathanael, ma magari, cioè...
No, credimi, veramente, come hai detto tu, quando è entrato Rocco Hunt e ha cominciato insomma a metterci del suo, mi è sembrato veramente quando un matrimonio napoletano al boss delle cerimonie, castello delle cerimonie, viene la cantante napoletana di turno con il cantante napoletano di turno e fanno le canzoni, capito, per far
Ma
ballare.
infatti Real Time ha fatto un TikTok sul suo profilo ufficiale dove c'è proprio Donna Imma del Castello delle Cerimonie e sottofondo la canzone di Anna Mina di Sanremo.
Che cazzo di ridere, allora ci avranno il contratto per le comunioni. Mi dispiace anche a me perché Anna Mena è stata veramente brava. Oh, a me comunque mi hanno fatto divertire, però se avesse fatto tutto da sola probabilmente sarebbe stato anche meglio. Ma magari si portava anche, non so, un DJ che avrebbe potuto riarrangiare o fare una cosa più dance, però poteva
Ma
farlo
quello
da sola.
carissimo del mondo con prendersi un violinista e stop, secondo me avrebbe fatto più bella figura.
Poi in certe parti non so se è proprio dello stile di cantare degli
Spagnolo.
spagnoli, mi ha ricordato un po' Lola Pons quando cantava Il Mondo. Non so.
Sì, anche a me la ricorda
Ah,
spesso
sì.
la Ponce.
Proprio nei riff, no, i riff, come si
Però la Ponce
chiamano?
non è spagnola, è argentina, eh.
Sì, però c'è proprio un qualcosa nella voce che li accomuna. Forse sarà anche un'impostazione
Forse
della voce che hanno comunque i paesi latini.
è nella lingua spagnola, cioè chi parla la lingua spagnola questa.
Esatto, esattamente. Poi, dopo Anna Mena con Rocco Hunt, c'erano la rappresentante di lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra con Be My Baby, che io ho trovato
Madonna, bellissima,
pazzeschi.
stupenda, stupenda, una bellissima esibizione è stata. Poi la Vicario, ecco, qui mi è piaciuto anche Vicario, Cosmo e Ginevra, di cui ignoravo l'esistenza. Lo stesso come è successo, come hai detto tu, è successo per Mister Rain, non hanno preso la scena alla cantante, ma bensì l'ha aiutata.
È vero, ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo è quando poi a una certa è partita quella versione, diciamo, quasi più e c'era
Madonna.
la rappresentante che ballava tutta futuristica, che loro che saltavano e
Sì,
ballavano da tutte le
era
parti.
molto futuristica come cosa.
Margherita Vicario, ho letto su Twitter che un sacco di gente che la vuole in gara, come hai detto tu.
Sì, ma perché lei allora ha fatto un disco, l'ultimo disco è stupendo, cioè è una cosa, è molto eclettica, è diversa. Secondo me, se portano delle canzoni che fa lei, qualcosa di diverso.
Ma dopo la rappresentante di lista che ha spaccato veramente portandoci nel 3000, abbiamo la cover di Anna Verrà di Pino Daniele, cantata da Massimo Ranieri e Neck, canzone che ricordiamo Pino Daniele ha dedicato alla Magnani, quindi una canzone comunque con la sua importanza anche storica. Cosa ne pensi, Massi?
Cosa ne penso? Che Ranieri è stato un grande cantante, ma non lo so.
Il suo tempo, diciamo
Non
che è
so.
finito.
Sì, e tra l'altro Neck mi inchia anche lui, sempre la solita voce impostata, niente di nuovo nelle sfumature. Che due palle.
So, io non mi è piaciuta questa versione. Poi ho detto anche ieri su Pino Daniele, un altro di quei cantanti, che bisogna andarci molto piano. Ad esempio, se Tara Nai si permettesse di cantarmi Mia Martini, probabilmente lo denuncerei anche se mi sta simpatico. Però ci sono proprio delle cose che ci sono proprio degli artisti che, se non hai determinate capacità o delle voci che possono
Sì.
abbracciare bene la canzone, forse è meglio lasciar perdere. Così, per dire.
Esatto.
Vabbè. Quindi anche loro bocciati, purtroppo Neck dovrebbe farsi le canzoni sue e non quelle degli altri, per quanto possa essere poi un bell'uomo, però tutto
Vabbè,
qui.
però questa è una giustificazione, perché a questo
Esatto.
punto allora non so, cioè, appunto, non riesco a parlare di begli uomini, ma la voce di Dino Guanciale quando
Maria,
canta.
quell'uomo, io prima o poi lo sposerò, anche se lui è già sposato.
Mamma mia, chi stava veramente come un toro, cioè, non lo
Madonna, veramente.
so. Ieri
No.
proprio sembrava di star guardare, sai quando vai in macelleria che devi scegliere tra la zampina, la salsiccia e le
Sì, che taglio di carne
bombette?
vuole? Mi dia quello più succoso, succulento. No,
Mamma mia.
è vero. Poi è venuto a presentare il remake italiano di This Is Us, quindi sono molto curiosa di vedere cosa ne verrà fuori. Perché ho un po' paura, secondo me, quando si fanno i remake è sempre un po' il paragone con l'originale. Però buono, guanciale. Ma vogliamo andare a parlare della classifica di ieri? Prima di tutto del vincitore della serata e poi del podio. Ieri, come vincitore della serata cover, si è classificato primo Gianni Morandi con Jovanotti, seconda posizione per Mahmood e Blanco, terza Elisa. Cosa ne pensi, Massi? E quale sarebbe stata invece la tua top 3? Chi avresti fatto vincere?
Allora, per quanto riguarda il primo posto, proprio primo, non ho uno specifico, perché come già detto mi è piaciuta molto Elisa, mi sono piaciuti Mahmood e Blanco e mi sono piaciute le rappresentanti di lista. Quindi io avrei scelto tra questi tre, personalmente, per i primi tre posti. Forse avrei messo anche Noemi tra i primi. Però ecco, Gianni Morandi, per carità, gli ho anche dato un voto molto alto. Però poi mi è infastidito quell'ospitata di Jovanotti e ho fatto luce sul fatto che in realtà non erano delle cover. Quindi io, poi, siccome sono uno molto che le regole per me devono essere rispettate, quindi magari erano cover.
Certo, io invece, per quanto possa essere stato bravo Gianni, divertente, anche sorriso quando praticamente ha cagato in testa a tutti i giovani in gara, vincendo la puntata così dal nulla. Insomma, però, a parte questo, insomma. La mia top 3 era questa. Io avevo in primo posto Noemi con You Make Me Feel a Natural Woman, che per me è stato proprio top. Ma chissà, chi mi conosce sa che io per il soul, per il rhythm and blues ho un debole pazzesco, anche perché era il genere che cantavo e quindi mi sento molto vicina a questo. Poi in seconda posizione ho messo Elisa con What a Feeling, e terza posizione io ci ho messo Irama con Gianluca Grignani. A me sono piaciuti tantissimo. Mentre sotto te avrei messo la rappresentante di lista, senza ombra di dubbio.
Sì. Poi per quanto riguarda la classifica generale, oddio.
Esatto, oddio, veramente.
Capisco come si chiama, che Gianni Morandi, canzone divertente, Gianni Morandi, però secondo posto Gianni Morandi.
Soprattutto sopra Elisa. Perché io, per quanto è bella la canzone, come ha detto Massi, la canzone può essere veramente divertente,
Ma non è tra le più
catchy.
belle, secondo
Esatto,
me.
non è tra le più belle. Questo è il problema. E noi avevamo fino a ieri comunque un primo e secondo posto dignitosissimi e giustissimi, ovvero Mahmood e Blanco e poi Elisa in questo
Anche
caso.
se ora ti do uno spoiler, cioè o
Vai.
meglio un qualcosa. Ho letto, seguendo Twitter stamattina e per questioni lavorative e via dicendo, che i fandom di H7, di Ercomi, di Giusy Ferreri, di Anna Mena, tutti questi qui che diciamo hanno difficoltà, quindi avranno difficoltà proprio a vincere. Ha detto, visto che ormai la critica li mette, la stampa la mette agli ultimi posti, il televoto non va come noi vogliamo, si sono coalizzati per votare Irama.
Beh,
Quindi,
Non mi
Secondo me
dispiacerebbe Irama sul podio, devo
potrebbe
essere sincera.
farcela ad arrivare sul podio, Irama. Però ho paura di una cosa. Cioè, paura. Oddio. Cioè, Irama, che se arriva sul podio per me va bene. E se sul podio rimane Irama, Gianni Morandi e non Elisa?
No, questo no, non lo posso accettare.
Allora, secondo me oggi se la giocano Elisa e Mahmood e Blanco.
Esatto, pure secondo me.
Cioè, secondo me c'è l'incertezza su chi possa vincere tra i due, anche se penso che alla fine Mahmood e Blanco vinceranno. Però, diciamo, oggi il mio coso è capire chi cacchio va sul podio oltre loro due.
C'è comunque il rischio che per un nome come Gianni Morandi invece possa uscire di
No, c'è
classifica uno di
visto,
loro.
diciamo, ci sono dei fan di San Giovanni che hanno detto che non hanno votato sempre, appunto per poi votare solo alla finale.
Ma perché fanno così? Io li
E
odio le coalizzazioni dei fandom.
poi ci sono tipo, aspetta, chi altro c'era? Alcuni giornalisti.
A
No,
Casele?
alcuni giornalisti che hanno detto però a Emma abbiamo dato un voto basso in altre serate, quindi può anche essere che Emma ora. Quindi bisogna capire un po' come fa, però io non capisco quel cacchio di ottavo, settimo posto di Massimo Ranieri, perché? Cacchio, con quella canzone,
Tu
perché?
vuoi
Con
sapere
lui,
cos'è
con
che non
Vittorio
capisco
Sgarbi, uno
io?
dietro l'altro,
Io
cioè
voglio
fa
cazzo
Massimo Ranieri
capire,
dietro.
Noemi, come cazzo può stare al quindicesimo posto?
Io voglio capire perché Massimo Ranieri e Fabrizio Moro, che sono sempre uno vicino all'altro, stanno comunque dalla parte alta della classifica.
Non ha senso, e poi Di Dio nella
Perché?
piaga e Noemi stanno giù, Dargen sta
Sedicesimo.
giù.
D'Argentamico tredicesimo non lo aspettavo proprio.
Ma neanche io, perché poi è sempre stato comunque in
Contento per
alto.
Bravi, che è entrato tra i primi 10, però.
Non lo so, io avrei tolto dai primi 10, avrei tolto Morandi, avrei tolto Ranieri, avrei tolto Moro, e avrei sostituito quelli con Dito nella piega Rettore, Noemi sicuramente, e anche Dargen.
Guarda, io ti dico la mia classifica di stasera. La
Vai.
mia classifica molto velocemente è questa: 25esimo Matteo Romano, 24esimo Massimo Ranieri, 25 Fabrizio Moro, 22 Levi Bazzuni, 21 Giusy Ferreri, 20 la rappresentante di lista, 19 H7, 18 Giovanni Truppi, 17 Gianni Morandi, 16 Hercomi, 15 Achille Lauro, 14 Aris Nobeu, 13 Human, 12 Vazzanicchi, 11 Elisa, 10 Manaena, nona Noemi, ottavo Michele Bravo, settimo San Giovanni, sesto Dito nella piaga e Donatella Rettore, che tra l'altro io dicevo, inizialmente pensavo si chiamava Dito nella piaga, non Dito nella piaga. Okay. Quinto posto Tananai, quarto D'Argentamico, terza Emma, secondo Irama e primo Mahmood e Blanco. Questa è la mia classifica.
Che è una classifica che in parte condivido, soprattutto verso le prime posizioni. Poi mi ha fatto morire quando mi hai detto settimo San Giovanni e stavo morendo. Perché ho detto mancava poco che fosse sesto San Giovanni, capito? Allora mi faceva ridere questa cosa. La mia classifica invece è questa: 25esimo Massimo Ranieri perché ce l'ho con lui a morte. Le vibrazioni 24esime. 23esimo Fabrizio Moro, 22esima Giusy Ferreri, 21esimo Gianni Morandi, 20esimo Tananai, 19esimo Human, 18esimo Matteo Romano, 17esimo High Snob e You, mi dispiace ma purtroppo solo perché altre magari mi sono piaciute un po' di più, 16esimo Achille Lauro, 15esimo Truppi, 14esimo H7, 13esimo San Giovanni, 12esimo Dargen D'Amico, 11esima Emma, 10esimo Orcomi, non Anna Mena, mi dispiace, ma l'ho dovuta mettere nella top 10. Ottavo Michele Bravi, settima Iva Zanicchi, sesta la rappresentante di lista, quinta Rettore Dito nella piaga, quarto Irama, terzo Mahmood e Blanco, seconda Noemi, prima Elisa. Per quanto mi piaccia Brividi, ti giuro l'amo, ma sono debole con la vocalità di Noemi, non ce la posso fare. Poi Elisa, vabbè, l'ho già detto, non mi ripeto. Ma quindi Massi, prima di chiudere, come vorresti andasse e come andrà la finale? Chi vince, chi sarà sul podio? Lo so che hai detto che
Allora,
ancora non lo
io.
sai, ma dammi una previsione, quello che ti dice il tuo
Allora,
terzo occhio.
no. Allora, aspetta, non è che non lo so, ti ho detto. Io personalmente vorrei che sul podio ci vada Mahmood e Blanco, Irama ed Emma. Se, personalmente, o non Emma D'Argen D'Amico, o oddio, chi
Rettore?
altro c'era? Rettore anche. Oh, ok. Come penso che andrà? Penso che Gianni Morandi sta nei primi 5.
Ok.
non so dove. Penso che Elisa e Mahmood stanno tra i primi tre.
Ok.
Non so chi possa essere il terzo oltre loro che prenda il podio, però a sto punto io azzardo di anche Rama. E secondo me, se Rama va tra i primi tre, potrebbe anche vincere. Secondo me, vincono Mahmood e Blanco. Però, se Rama va tra i tre e comunque se la gioca senza tutti gli altri cantanti che hanno alle spalle veramente dei fandom che pare siano alleati per mandarlo nel podio, potrebbe, tra virgolette, farcela. Per me, a livello anche di ascolti, di ciò che stanno avendo anche a riscontro europeo, Mahmood e Blanco, secondo me, vinceranno e non ci fanno manco sfigurare l'Eurovision. Tra l'altro, anche la stessa Pausini gli mise un posto.
Sì, allora è quasi, quasi certo, no? Guarda, per quanto riguarda la mia previsione e quella che vorrei fosse la classifica, il mio podio vorrei fosse Elisa al primo posto, mi piacerebbe Noemi al secondo e Mahmood e Blanco al terzo, però sono consapevole di quanto sia irrealistica questo mio desiderio più che altro. Quello che sarà questo: primo posto per Mahmood e Blanco. Secondo posto, probabilmente Lisa. Terzo posto, Gianni Morandi.
Sì, è molto probabile che sia così. Prima della critica, Massimo Ranieri o Giovanni Truppi?
Spero non a Ranieri, ti prego.
Però aspettatelo.
Sì, ma anche, ho visto che anche con Moro sono molto presi dal testo di Moro. Che dire, non ci resta che aspettare questa serata conclusiva per poter confermare oppure ribaltare completamente quelle che sono le nostre previsioni e i nostri desideri. Che dire, Massi, io ti ringrazio ancora per essere stato mio ospite anche oggi. Ci rivediamo domani con la serata conclusiva, anzi con la nostra puntata conclusiva e poi il commento di zia Mara che ci godremo dopo la registrazione sicuramente, probabilmente.
Certo.
Che dire, vi ringrazio per averci seguiti, alla prossima. Ciao a tutti!
Ciao, buona finale.
Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.